Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, parlaci. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Noi non finiremo mai di ringraziare il Signore per la sua parola, per il dono della sua parola e per la bellezza struggente di questo incontro con la samaritana. Dono infinito. Un dono infinito che ci permette in questo momento non semplicemente così di cercare di riandare con la mente in una rappresentazione di questo fatto che ci viene descritto. Un dono che ci permette da domenica scorsa di stare con lui al Pozzo di Giacobbe. Noi in questa settimana siamo con lui al Pozzo di Giacobbe. Non siamo spettatori di questo fatto, ma siamo direttamente coinvolti. A che ci servirebbe guardare da fuori? Ma che so, forse a cercare, ammesso che il nostro cuore incatramato possa ancora essere raggiunto da una qualche emozione, a cercare una qualche emozione nell'andare a investigare, che so, la reazione psicologica di questa donna di Samaria. Ma che ci servirebbe? A noi serve una cosa sola: stare con Gesù al Pozzo di Giacobbe, come questa donna di Samaria. La liturgia, in questo cammino che noi stiamo facendo verso Gerusalemme, domenica ci ha portato a Sicar, e noi siamo qui a Sicar. E ci vogliamo stare lasciandoci raggiungere dalle parole di Gesù. Giovanni ha detto che in Giudea ormai le cose si erano messe un po' male per Gesù, i farisei avevano già manifestato, insomma, la loro gelosia clericale, troppo successo questo Gesù, battezza più di Giovanni, sembrava risolto il problema di Giovanni, e invece si trovano un Gesù, veramente, dice l'Evangelista, erano i suoi che battezzavano, ma comunque un po' ingombrante questa presenza di Gesù. E Gesù allora decide di tornare su verso casa sua, in Galilea, dove forse veniva, anzi certamente era stato, insomma, al suo paese, sappiamo com'è andata a Nazareth, però una certa, più, insomma, fuori da Gerusalemme, un po' più tranquillo. Dice Giovanni che per andare in Galilea dalla Giudea doveva passare per la Samaria. In realtà non è esattamente così, certo, quella è la via più breve, però un pio israelita non avrebbe fatto quella strada. Avrebbe preferito la riva del Giordano, la Transgiordania, un po' più lunga, ma almeno evitavi di passare in mezzo a questa terra di gente che i giudei consideravano di razza bastarda, una razza meticcia, impura, mista con popoli pagani, e poi anche con una fede non ortodossa, insomma degli eretici. Meglio stare alla larga. E invece vedi come a Gesù gli piacciono sti samaritani. Il buon samaritano, questa donna di Samaria, questo doveva passare per la Samaria, non è semplicemente l'indicazione di un percorso, è un'indicazione teologica precisa che Giovanni ci dà. Quel suo passaggio in Samaria, in questa terra di una razza non pura, anzi eretica, anzi non pura ed eretica insieme, il suo passaggio è voluto da chi? Dal Padre. E il Figlio, che è obbediente alla volontà del Padre in tutto, deve passare per la Samaria. A dire che non è lì casualmente, c'è voluto andare, con uno scopo preciso, è molto preciso. Arrivano a Sicar, dove c'è questo pozzo, uno dei pozzi di Giacobbe, e lì a Sicar, a mezzogiorno, faceva caldo, è stanco Gesù, è affaticato. I suoi gli dicono: fermati qui al pozzo, noi andiamo in paese a vedere di prendere qualcosa da mangiare. E mentre Gesù è seduto lì, accanto al pozzo di Giacobbe, sotto il sole cocente di Samaria, a mezzogiorno, stanco, affamato, assetato, perché questo è Gesù, ti pare normale sta cosa? Che Dio sia venuto a sentire queste cose fisicamente nella nostra carne? Stanco e assetato, vede arrivare questa donna che dal paese viene al pozzo per attingere acqua. Non è un grande orario per andare a prendere l'acqua, e chissà, magari questa donna preferiva non frequentare momenti dove il pozzo poteva essere più frequentato, chi lo sa. Ma trova lui ad aspettarla. Lei non lo sa, lui lo sa benissimo. Appena questa donna arriva, hai sentito che cosa le dice? Dammi da bere. Gesù è stanco, ha sete, non c'ha nemmeno un secchio per tirar sull'acqua, dopo lei glielo dice anche. Ti pare normale? Ti pare normale che Dio si sia fatto uomo per venire a sentire la nostra sete, lui che ha creato le acque al di sopra dei cieli e le acque al di sotto dei cieli, lui che ha fatto tutte le cose, ti pare normale? che venga dentro la nostra condizione in questo sperduto villaggio della Samaria a supplicare una donna samaritana di dargli da bere. Dammi da bere, dice. Lei si sorprende di questa richiesta. Non si aspettava che questo giudeo le rivolgesse la parola. Erano soliti evitarsi. Anzi, forse si sorprende già di vederlo lì. Dice, come mai questo giudeo non ha fatto la strada normale che fanno i giudei, evitando i nostri territori? E quindi reagisce così, dicendo il suo stupore. Anche con un, senti che c'è un distacco. In fondo Gesù le aveva chiesto un gesto semplice, di poter bere, dammi da bere. Senti che questa donna dice, ma guarda un po' questo giudeo che chiede da bere a me, che sono una donna e per giunta samaritana, e si sorprende di questo. È quasi un atteggiamento, quasi un po' di sfida, c'è molta ironia nelle prime risposte della samaritana. Gesù le dice una parola sorprendente, parla di sé. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. L'acqua viva è acqua di sorgente, meno l'acqua di un pozzo, acqua di sorgente, viva. Senti la distanza di questa donna. Gesù dice, se tu sapessi chi sono, se tu conoscessi il dono che stai ricevendo, se sapessi chi sono, chi è che ti sta dicendo dammi da bere, ma glielo chiederesti tu, e io ti avrei dato un'acqua viva. Senti la risposta della donna, che sembra quasi diventare, oltre che ironica, quasi sarcastica, del dire... Ma di un po', ma non hai un secchio, il pozzo è profondo, ma da dove la pigli quest'acqua viva? Ti pare? Ti pare normale questo modo di parlare con Dio? Questo sarcasmo? E non dire che tu non lo fai, lo facciamo tutti i giorni. Dice, sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ha scavato il pozzo e ci ha bevuto lui, i suoi figli e tutto il bestiame? È lontana questa donna da lui, molto, molto. E Gesù che insiste, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, quell'acqua viva, non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. E la donna? E la donna ancora con la sua ironia sarcastica dice, ah sì, allora dammi un po' di quest'acqua così evito tutti i giorni di farmi sta strada, venire a prendere l'acqua qui al pozzo. Sembra che il piano della rivelazione di sé, che il contenuto delle parole che Gesù dice a questa donna, sia molto distante dal cuore di questa donna. La donna è altrove, Gesù si è manifestato, lei non ha accolto minimamente nulla di queste parole. Ed è qui che Gesù... Ma doveva avere nel cuore un desiderio di raggiungere questa donna incalcolabile, smisurato, sconfinato. È qui che Gesù dà al suo discorso una sterzata, come se facesse un cortocircuito per poter raggiungere il cuore di questa donna. Non ha potuto raggiungerla parlando di se stesso, dicendo chi è lui. Cerca di raggiungerla dicendo a lei chi è lei, perché lui la conosce da dentro, la conosce da dentro. Va a chiamare tuo marito e poi torna. Ma cosa c'entra col discorso, l'acqua viva, ma anche le sue risposte? Va a chiamare tuo marito e poi torna. E l'altra che dice, io non ho marito. Dice, è vero, hai detto, questa è vera questa risposta, dice Gesù. Non ce l'hai, ne hai avuti cinque. Quello che hai adesso non è tuo marito. Qualcuno legge in questi cinque mariti, i cinque santuari di Samaria, che erano un vero contraltare, come dopo capiamo anche dalla questione che segue, al Tempio di Gerusalemme. Ma comunque è una situazione, la situazione di vita di questa donna. Gesù la conosce da dentro. Senti come Gesù sta facendo di tutto per stabilire un contatto con questa donna, che invece fa di tutto per mantenere una distanza. È un combattimento tra un desiderio, tra il desiderio che lui ha di abbracciarla per la sua salvezza e il suo svincolarsi, il cercare una via di fuga. È solo che questa parola che Gesù dice, dicendole chi è lei, quindi mostrando una conoscenza di lei che lei non si aspettava, che lei certo non si aspettava, da cui viene molto sorpresa, è come se quest'ultima parola l'avesse messa come in un angolo, e allora lei prova un'acrobazia per venirne fuori, per cercare ancora di sottrarsi a questo incontro che si fa pressante, mi conosce da dentro. E cosa fa? Ma cerca di buttare la questione sul teologico, di fare un po' di accademia teologica. Dice, ma vedo che sei un profeta, vedi che cerca di rimandarlo fuori. Gesù le ha appena rivelato una conoscenza di lei da dentro e lei cerca di dire, esci un attimo, parliamo d'altro. E di che cosa vuole parlare? Le sembra che una via d'uscita di fronte a quest'uomo che ha tutte le caratteristiche di essere un profeta possa essere un argomento di religione, teologico. Dice, noi diciamo che qui sul Garizim che dobbiamo fare presentare il sacrificio, voi dite che invece il sacrificio si fa a Gerusalemme. I samaritani questo avevano fatto un vero, come dicevo, contraltare all'altare di Gerusalemme e offrivano i loro sacrifici per conto loro. Dice, ma dov'è che dobbiamo offrire questo sacrificio? Tentativo estremo di svincolarsi. Ma il desiderio che Gesù ha di raggiungerlo è infinito, è troppo forte, troppo forte. E Gesù le risponde, le dice, sì, è vero, è Gerusalemme il luogo, però guarda che adesso è tutto superato. Ormai è arrivato un momento, un'ora, questo momento, il momento in cui, non qui né a Gerusalemme, ma l'unico luogo dove poter dare culto a Dio è nello spirito e nella verità. Nello spirito e nella verità. Parola di rivelazione enorme, che dice che l'unica possibilità di dar culto a Dio nell'ora sua, cioè nell'ora di Gesù, che è la sua passione, morte e risurrezione, è quella di poter essere innestati dentro il suo corpo in forza del dono dello Spirito. Ma puoi capire, che cosa poteva capire questa donna di Samaria di una risposta come questa? E infatti, sempre cercando ancora di sfuggire da questa rivelazione che incombe su di lei, che la circonda, che la prende da dentro anche, dice, ma guarda, so che deve venire il Messia, quando verrà lui, ce lo dirà lui dove dobbiamo fare l'offerta. E lui coglie questa affermazione di questa donna di Samaria, ultimo estremo tentativo di porre una distanza, come il momento buono per dire la più grande rivelazione che aveva detto, delle parole che aveva detto fino in quel momento. Sono io che parlo con te. Sono io che parlo con te. Ma tu pensa. Capisci perché doveva passare in Samaria, per questa donna e per tutti gli altri. Perché poi vedi cosa accade. Accade che questa donna ormai non ha più argomenti, non sa più come svincolarsi, se non quella di fuggire, in qualche modo di fuggire fisicamente. In realtà non è una vera e propria fuga, anzi, è un andare a dire in paese che cosa le è accaduto, chi ha incontrato. Di che cosa è sorpresa? È sorpresa dell'unica cosa che forse poteva capire rispetto a tutte le parole che Gesù aveva detto, cioè la conoscenza che Gesù aveva di lei, l'unica cosa che forse poteva ancora dire, raccontare. Venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. La sua non è una professione di fede altissima, è fatta in forma dubitativa che sia lui il Cristo. Mentre lei, ma hai visto che molla tutto lì? Ma non avevano sete questi due? Ma qual era la sete di Gesù? Qual era la sete di Gesù? Ma il fatto che anche lei lascia lì la brocca, l'acqua non ci pensa nemmeno più, non è che dice, ma intanto che torno su fammi portare la brocca, cioè l'acqua non c'entra più niente, cioè, è tutto trasfigurato, è tutto trasformato, ha assunto tutta un'altra dimensione. E in questo incrociarsi, perché lei torna in paese, non è molto distante il pozzo dal villaggio, lei torna in paese, e i suoi che erano andati a fare un po' di provviste tornano al pozzo, si incrociano, vedono, meglio, prima da lontano vedono che Gesù parla con questa donna, e anche loro dicono, ma che fa? Ma parla con una donna samaritana? Lo pensano, ma mica hanno il coraggio di dirglielo. Anche questi qui, ma dove sono? Ma questi sono i suoi discepoli, ma dove sono? Un po' si sorprendono, ma non hanno il coraggio di dirlo, forse un po' si erano anche abituati, o cominciavano ad abituarsi a questi atteggiamenti poco convenzionali di Gesù, molto poco convenzionali, spesso inopportuni. Insomma, la compagnia che Gesù frequentava non era delle migliori, per cui il fatto che parlasse con una donna samaritana, sì, non sembrava loro cosa opportuna, ma non hanno il coraggio di dirgli, ma che fai? E anche qui inizia un altro dialogo, ma questi dialoghi sono tutti straordinari, un altro dialogo dove sempre c'è lui che si rivela, e l'incapacità dell'interlocutore di cogliere questa rivelazione. Qui, anche qui, c'è un abisso tra ciò che Gesù dice e quello che i suoi comprendono. Loro gli dicono, mangia qualcosa, maestro. E lui dice, ma io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. È imbarazzante quello che loro si dicono. Dice, ma qualcuno gli ha portato qualcosa? Ma sarà questa donna che gli avrà portato qualcosa da mangiare? È imbarazzante questa distanza, Uno dei motivi per cui possiamo pensare che i Vangeli siano davvero una parola vera, non un'invenzione dei discepoli, è che spesso i discepoli non fanno delle gran figure nel Vangelo. Non è che tutelano la loro immagine, Dice, ma qualcuno gli ha dato qualcosa da mangiare? E Gesù fa un discorso a loro, tutto proteso al futuro, ma un futuro che è iniziato. Dice, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Questo è il suo cibo, fare la volontà del Padre. E poi probabilmente avrà alzato gli occhi, avrà visto il biondeggiare delle messi, fa questo discorso sulle messi che sono pronte per la mietitura. E qui noi capiamo cosa è andato a fare lui su in Samaria, a cominciare a mietere. Ha cominciato da lì, da questa donna samaritana, per poi consegnare il campo e il lavoro ai suoi, alla Chiesa. A noi, Signore benedetto. Nel frattempo arrivano anche gli altri. Che movimento attorno al pozzo di Giacobbe. Arrivano i paesani che avendo ascoltato il racconto di questa donna un po' si sono incuriositi. Alcuni credono per la parola della donna, gli altri, ma hai sentito che bella anche questa cosa, gli dicono: senti, resta qui, sta qui con noi. Senti il contrasto. Questo capitolo quarto inizia dicendo che i farisei si erano resi ostili nei confronti di Gesù. I farisei, che erano i più presentabili, il top della vita religiosa di Israele, i farisei ostili a Gesù, i samaritani, gentaglia, razza non pura, eretici, che gli dicono: resta qui, sta qui. Lui si ferma 2 giorni. Chissà quanti dialoghi come questo, con la samaritana, con i suoi, chissà quante possibilità di incontro. Capisci perché lui doveva andare in Samaria? E questi che dicono alla donna: guarda che non crediamo per quello che ci hai detto tu, crediamo perché abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Questa è una bella professione di fede. Sappiamo che egli è veramente il Salvatore del mondo. Noi questa sera, da domenica, non siamo spettatori di questa scena, Noi siamo con lui al pozzo di Giacobbe, noi siamo questa donna samaritana. Allora proviamo a dirci alcune cose, perché questa parola ha delle conseguenze, ha un'azione da fare dentro di noi. La prima cosa è questa: più avanti ci sarà un altro mezzogiorno nel quale Gesù sarà stanchissimo, affaticatissimo, stremato, stanco fino alla morte. È il mezzogiorno della sua crocifissione. E ancora una volta, dentro l'arsura della sua crocifissione, dirà le stesse parole che ha detto la samaritana. Dirà: ho sete, ho sete. Ma se la samaritana fosse stata sotto la croce a sentire Gesù che dice ho sete, che cosa gli avrebbe detto? Signore, Signore, noi abbiamo sete di te, tu sei la sorgente d'acqua viva, dacci tu da bere quell'acqua che ci hai promesso, perché sappiamo chi sei tu la sorgente dell'acqua viva. Di un po', ma questa rivelazione di lui, la scelta di una rivelazione dentro la debolezza della nostra condizione, dentro la debolezza mortale della nostra condizione, questo suo affaticarsi, aver sete, aver fame, stancarsi nel cammino, questa verità della sua manifestazione dentro la nostra debolezza, ma che cosa esprime se non il desiderio che lui ha di incontrarci? E non chiedermi perché, perché non lo so, o meglio, c'è una sola spiegazione: è accecato dall'amore, questo è. Per cui quella sete è quella del pozzo di Giacobbe, ma ancor più la sete ardentissima che nel mezzogiorno della sua crocifissione Gesù proclama grida dalla sua croce è la sete di noi. Lui ci desidera. Doveva passare per la Samaria per poter incontrare quella donna. Ma è così anche per noi, è così anche per noi. In questa settimana di Quaresima, stando noi al Pozzo di Giacobbe, sentiamo verso di noi questo suo desiderio, la sua sete di noi, perché questa è la sete che lui esprime, non è l'acqua del Pozzo di Giacobbe. Allora la questione, una delle questioni, forse la prima, è dire, ma di fronte a questa rivelazione di Dio che sceglie la debolezza, noi come ci stiamo? In che modo ci stiamo? Come stai tu di fronte al desiderio che Lui ha di te? A questo desiderio, come ci stai? Guarda che la prima reazione è quella di questa donna, è cercare di mettere una distanza. E lui fa la stessa cosa che ha fatto con lei, pazientemente si rivela l'altezza del suo dono, anche qui, senti la distanza, lui dice, il dono, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma io ho un'acqua che è per la vita eterna, chi la beve non avrà più sete. E l'altra le dice, ma mi servirebbe, così evito di venire. Noi siamo così, lui parla del dono di sé e noi stiamo lì con le nostre richieste rachitiche, con le nostre cretinate. Lui ci dice, sono venuto per offrire la mia vita per te. E noi gli diciamo, ma forse mi basterebbe vincere la 500 all'Esselunga. Ma roba da pazzi! Perché noi poi ci rivolgiamo a lui con queste richieste, che sono distanti dal suo dono, una distanza infinita. Poi non la vinci, dici, vedi che non mi ascolta, allora non è buono. O non mi ascolta o non è buono. Queste sono bestemmie. Vabbè, adesso ho fatto un esempio stupido, ma guarda che la distanza è così. Sono bestemmie, perché lui ascolta tutte le nostre preghiere, tutte, e le esaudisce tutte nella sua visione d'amore per noi. E quando ti sembra che lui non ti abbia ascoltato, è perché tu sei distante dal dono e non comprendi che il dono è più alto. Non è quello di evitare di andare tutti i giorni al pozzo, è di più, è diventare tu stesso una sorgente d'acqua, viva. Vedi un po', senti qual è la distanza, senti qual è la questione, come sempre. La nostra visione di Lui, chi pensiamo che Lui sia. Non possiamo rischiare di pregare un Dio che non esiste. Non possiamo continuare a rischiare di metterci a servizio di una caricatura di Dio. Dio ha scelto di rivelarsi così nella nostra debolezza. Ma dimmi un po', ma ti fa paura questa rivelazione? Ti fa paura un Dio che si mostra di fronte a te nella sua debolezza, chiedendoti lui da bere per poterti dire la sete che lui ha di te? Ma senti che veniamo come disarmati. Poi noi ci impieghiamo un po', perché noi siamo come questa donna samaritana, anzi peggio. Facciamo anche noi delle acrobazie per svincolarci da questa presa d'amore, che altro non è che amore. Non è una pretesa su di noi, ma una presa d'amore. E noi cerchiamo davvero di svincolarci in ogni modo. Anche quando lui ti dice chi sei tu, perché passi in certo modo la nostra incapacità di reggere alla sua rivelazione, come questa donna di Samaria, che ci avrà capito l'acqua viva, il dono che è lui, ma quando si sente però conosciuta da dentro. E questa è un'altra buonissima notizia per noi, ma buonissima notizia, cioè il fatto che lui ci conosce da dentro, per cui non ti devi agitare troppo come facciamo ogni istante della nostra vita a mostrarti diverso da quello che sei, ad indossare continuamente maschere diverse, c'è una maschera per l'ufficio, una maschera con tuo marito, con tua moglie, una maschera con gli amici, e abbiamo gli armadi pieni di queste maschere. Ne abbiamo talmente tante che poi alla fine non sappiamo nemmeno più che faccia abbiamo. E se arriva lui che ci conosce da dentro e ci dice: Vittorio, guarda che sei questa cosa qui, e che ti aiuta anche, e che ti aiuta anche a fare la tua confessione. Perché senti come puntualizza la confessione di questa donna: io non ho marito. Hai detto bene, ne hai avuti cinque, quest'ultimo non è tuo marito. Lui fa così anche con me, con tutti noi. Ma dimmi un po', ma vuoi aver paura di questo sguardo? O ti vuoi arrendere? O vuoi mollare la presa? E dire: ma guardami dentro tu, dimmi tu chi sono. Se faccio fatica ad accogliere la rivelazione del tuo volto, almeno comincia con me, perché io possa conoscerti, a dirmi chi sono. La verità di quello che noi siamo è il suo sguardo su di noi. Mettiti in pace, non saranno gli anni di psicoterapia, è il suo sguardo su di te, perché è lui che ti conosce. E te lo dice nella parola. Dove vuoi andare a cercare una conoscenza di te? Nel dialogo con lui, come questa donna di Samaria. Ma senti che poi è la stessa cosa anche per i suoi, che siamo noi, sempre una distanza che lui riduce fino a farsi incontrare, per rendere possibile l'incontro con noi. Un'altra cosa ancora: c'è una sola possibilità di dare culto a Dio, una sola, e non sarà con i nostri così riti, con le nostre cerimonie. Attenti, non sto dicendo male della celebrazione, sto dicendo di quelle nostre celebrazioni che non sono una vera partecipazione alla Pasqua resa presente, che in fondo sono gesti molto esteriori a noi, molta esteriorità, molta. Te ne accorgi poi se, quando non comprendiamo il valore, ad esempio, della celebrazione eucaristica, perché vale di più la mia chiesina a quell'orario più della celebrazione eucaristica. Allora ti viene da dire: ma allora cosa celebriamo? Ma che cosa celebriamo? E se quando minimamente cerchi di, ma per un bene comune, di modificare qualcosa, allora non è fantascienza, allora facciamo lo sciopero della Via Crucis. Non ci veniamo alla Via Crucis, che fai? Perché hai spostato la messa? Ma sei fuori? Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? C'è una sola possibilità di culto, e il culto nello spirito e nella verità, cioè nel suo corpo, inseriti nel suo corpo, come per il dono dello spirito. Cioè, la possibilità di essere immersi dentro la sua Pasqua, l'offerta del suo corpo, grazie all'azione che lo Spirito fa in noi, perché il contatto tra la mia vita e la sua Pasqua è nel dono dello Spirito. E poiché c'è un solo atto di culto, che è l'offerta benedetta di Gesù, la sua offerta purissima, per noi la vera questione del culto è questa: come posso inserirmi dentro l'offerta di Gesù? Come posso essere innestato dentro il suo corpo? Con il dono dello Spirito che abita in noi dal giorno del nostro battesimo. Ma tu dimmi, ma c'è qualcosa di più desiderabile di questo? C'è qualcosa di più grande che ci apre la mente e il cuore, che apre l'orizzonte dell'eternità, che ci spalanca la porta della comunione, dell'amore tra di noi e con Dio? C'è qualcosa di più desiderabile di questo? Ma il Signore davvero ci aiuti con la sua insistenza d'amore, come con la donna samaritana, ci aiuti a mollare la presa, a abbassare la difesa, ad arrenderci a Lui. Rimaniamo dentro questa parola con il canto.
Salvato dai nemici, Conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà.
Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete, quando fu percossa la roccia, campillò una sorte.
Se conoscessi il dono di è colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà. Conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà.
Ancora una cosa voglio dirvi, so che è un po' tardi, so che dovete ancora tornare a casa, che domani si va a lavorare, ma ve la dico lo stesso, anche perché, ma che cosa dobbiamo fare? Ci abbiamo altro di meglio da fare? Non lo so, ma non voglio approfittarne, anzi io vi ringrazio. Ringrazio perché il vostro ascolto, la vostra presenza, anche di molti che ci seguono poi attraverso i vari mezzi, vicini e lontani, o diverse bei ritorni di questi nostri incontri, del Signore che ci parla, e quindi per me è un dono, quindi aiutiamoci in questo e sosteniamoci. Voglio dirvi questa cosa, la cosa per me adesso, la questione si pone in questi termini. Io, Signore benedetto e amato, io voglio l'acqua viva che tu hai promesso alla Samaritana, io la voglio. Ed è questa la cosa che è al di sopra anche di questo nostro desiderio, il fatto che Lui desideri donarsi a noi, donare a noi l'acqua viva. Tutti noi siamo stati raggiunti da questo dono, i nostri fratelli catecumeni ora eletti, che abbiamo accolto la settimana scorsa, per i quali dovete pregare tutti i giorni e che riceveranno il dono dell'iniziazione cristiana nella veglia pasquale, tutti noi abbiamo ricevuto l'acqua viva nel giorno del nostro battesimo. E la promessa sua è stata mantenuta, acqua viva alla quale ci siamo dissetati, dentro la quale ci siamo immersi e che vuole poter zampillare da noi come sorgente. Vi dico solo brevemente, perché anche qui davvero ci sarebbe da stare insieme tutta la notte, ma vi dico solo brevemente una parola per accompagnare la lettura che potete fare poi in questi giorni della preghiera di benedizione che trovate sul foglio che vi abbiamo consegnato. È la preghiera con la quale noi prepariamo l'acqua del fonte battesimale, è la preghiera con la quale noi facciamo l'acqua del fonte battesimale. Ed è quindi la preghiera che descrive la potenza dell'acqua del fonte, perché questo nostro desiderio, io voglio l'acqua viva, è stato soddisfatto in pienezza per noi nel giorno del nostro battesimo. Vi do solo una chiave di lettura, poi leggetelo questo testo, ci sono accanto anche ogni preghiera cristiana fatta bene, è sempre ispirata dalla parola, per cui vedete che accanto ci sono indicazioni di alcune citazioni di brani che ispirano questa preghiera. La Chiesa prega con le parole della Scrittura, prendetevi in mano la Bibbia, andatevi a cercare questi brani, guardate che se non ripartiamo dalla parola non succederà nulla in questa nostra Chiesa, perché è il luogo dell'incontro con Lui insieme ai sacramenti. Vi dico allora semplicemente una chiave di lettura di questa preghiera, poi ve la leggete. Beh, è molto bella, è molto bella ed è molto utile, perché ci aiuta a capire la potenza dell'acqua del fonte battesimale, acqua vivissima. Intanto c'è questa immagine che apre la preghiera e dice che Dio Padre, quando ha creato l'acqua, l'ha pensata in vista del battesimo. A me questa immagine di Dio Padre che crea l'acqua, fa l'acqua sua creatura e la prepara per diventare segno del battesimo, la trovo di una bellezza assoluta. Quando Dio ha creato l'acqua, pensava all'acqua del mio battesimo, del battesimo di ciascuno di noi. Ha fatto l'acqua sua creatura e poi l'ha lavorata, l'ha preparata a diventare l'acqua del nostro battesimo. Noi abbiamo perso una relazione. Il Papa poi ce l'ha ricordato, ma chi di noi ha letto la Laudato Si? Chi l'ha letta? Ma sì, qualcuno lo so che l'ha letta, ma dico quanto anche la parola del Papa entra dentro il nostro modo di pensare, o vogliamo accontentarci di quattro immagini alla televisione e di qualche slogan? Non si rinnova la Chiesa se non permettiamo questa parola di Papa Francesco, che è Vangelo, che altro non è che Vangelo, di entrare dentro i nostri pensieri, dentro il nostro modo di stare insieme, di lavorare, di costruire le nostre città. Pensare a questo rapporto con la creatura acqua in vista del battesimo. Hai creato l'acqua e poi l'hai preparata. In che modo? E allora inizia un racconto bellissimo della storia della salvezza, cioè si fa memoriale di ciò che Dio, lungo la storia della salvezza, ha fatto, cioè interventi di Dio, azioni di salvezza di Dio, ha fatto servendosi dell'acqua. È il racconto della storia della salvezza dal punto di vista dell'acqua, di come Dio ha fatto la storia della salvezza servendosi della sua creatura acqua in vista del nostro battesimo. È così che l'ha preparata. Allora che cosa ci dice? Ci dice che quando ha creato l'acqua, gli ha fatto, è il libro della Genesi che ce lo dice, gli ha fatto planare sopra lo spirito, perché l'acqua contenesse già in sé la forza di santificare. Poi ha usato l'acqua nel diluvio, poi l'ha usata nel Mar Rosso, aprendo un cammino per il suo popolo. Poi si è servito del corpo di Gesù, della carne di Gesù, per completare la preparazione dell'acqua. Ha immerso il corpo, la carne benedetta di Gesù dentro l'acqua del Giordano, volendo così santificare tutte le acque. Ma poi più ancora, finalmente al compimento, si è servito del corpo offerto di Gesù per farlo diventare una sorgente, il suo costato, una sorgente, sangue ed acqua che escono dal suo costato. Ma vedi, vedi il percorso, l'acqua della creazione con lo spirito che plana sull'acqua, l'acqua del diluvio. Il diluvio che cos'è stato il diluvio? È come un voler resettare, è come un voler ricominciare, riproporre una nuova alleanza, è come una nuova creazione il diluvio. Il Mar Rosso, che cos'è il Mar Rosso? È un atto di liberazione. Senti che cosa fa l'acqua? L'acqua santifica, l'acqua ricrea, l'acqua libera. Poi, quando Gesù entra, il corpo di Gesù è entrato in contatto con l'acqua, ha fatto dell'acqua il simbolo, e sappiamo il senso forte di che cos'è il simbolo, cioè la realtà del dono dello Spirito. Per cui l'acqua che esce dal costato di Gesù, mescolata, ci dice Giovanni al capitolo 19, il versetto 34, mescolata con il suo sangue, cioè con la vita profonda di Gesù, e acqua e sangue insieme, quella è l'acqua viva, quella è la sorgente che lui aveva promesso alla Samaritana, quella. Ma per noi questa sorgente dov'è adesso? Il fonte battesimale è l'acqua che esce dal suo costato. Capisci la forza di questa preghiera? Invoca lo Spirito sull'acqua, perché l'acqua del fonte battesimale, l'acqua del nostro battesimo, l'acqua di questa veglia pasquale, con la quale saremo nuovamente aspersi, possa compiere dentro la nostra vita queste stesse azioni, le stesse azioni. Ci vuole santificare, ci vuole fare nuove creature, ci vuole liberare, ci vuole fare entrare in contatto con il suo corpo, con il suo sangue, con la vita profonda di Gesù. L'unica possibilità per noi di dare culto a Dio, entrare in contatto, diventare una cosa sola con Lui. Questo avviene grazie all'acqua del battesimo. Per cui capisci che la notte di Pasqua, quando vedremo questi nostri fratelli rinascere dall'acqua, quando noi verremo aspersi nuovamente nell'acqua, come ogni volta che veniamo aspersi, nella memoria del nostro battesimo, noi dovremo anelare quell'acqua, desiderare essere raggiunti, lavati, purificati, santificati, ricreati, liberati, fatti una cosa sola con Lui dall'acqua del battesimo. Questo fa l'acqua del battesimo. E facendoci una cosa sola con Lui, ci fa diventare, lo ha promesso Lui, sorgente d'acqua anche noi. Ma non è perché è nostra, ma perché diventiamo come, ci lasciamo come attraversare dal fiume dell'acqua e sangue che escono dal costato di Gesù. L'unica vera sorgente che può dissetare la nostra sete, Lui, che che dice di aver, che ha, ha mostrato, ha rivelato la sua sete di noi per poter saziare la nostra sete di vita, di amore, di felicità, di pienezza. Questo è, questo ci dona. Questo è il nostro battesimo. Allora capisci il senso, anche quando entriamo in chiesa ci segniamo con l'acqua, non è un gesto scaramantico, è come noi dovremmo come sentire che quell'acqua che ravviva l'acqua dentro la quale siamo stati immersi nel giorno del nostro battesimo, mette in azione tutte queste capacità dell'acqua, per cui noi dovremmo chiederci in che modo mi vuole santificare. Perché c'è bisogno di ricrearmi? Voglio dire che l'acqua del battesimo è anche questo diluvio, è uno tsunami che vuole portare via tutto ciò che non è suo. Ma in questa quaresima da che cosa ti vuoi fare spazzare via dall'acqua del battesimo per poter rinascere nuove creature? Se è liberazione l'acqua del battesimo, ma da quali catene ti vuole liberare l'acqua del battesimo in questa quaresima, in questa Pasqua? Dagli un nome questa sera, perché le conosci queste catene, e smettila di star lì a lucidarle, non diventeranno meno leggere, anzi, si tratta di spezzarle, e lui solo le può spezzare, con l'acqua che libera del battesimo. Senti come diventa poi concreto per noi tutto. Scrivi, qual è la schiavitù, che cosa ti tira fuori dall'alleanza per cui bisogna ricreare un'alleanza nuova. Sempre sotto questo sguardo di un uomo assetato, seduto al pozzo di Giacobbe, che chiede a te da bere, a te che sei in questa condizione, poteva trovare un modo meno invasivo per raggiungerci e per poterci davvero dissetare lui con la sua acqua viva, che è Gesù vivo in noi, nel suo spirito, unito al suo sangue, che è la vita profonda di Gesù. Ma Signore mio, ma se davvero conoscessimo il dono di Dio, se lo conoscessimo, ma se lo conoscessi io, ciascuno di noi, intanto ci viene dato di farci sorprendere ancora una volta dall'abbondanza del suo amore, una misura quasi sconveniente per quello che noi siamo, ma certamente piena del suo desiderio di noi. Allora continuiamo, fratelli e sorelle, stiamo in questa settimana a Sicar, al pozzo di Giacobbe, rileggiamola questa parola, rileggiamo la potenza dell'acqua del nostro battesimo per poterlo incontrare in questa Santa Pasqua. E questa sera diciamo il credo, come la Samaritana e i suoi compaesani. Credo in un solo Dio, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, discesi dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nel cuore. piacere dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. È bella la nostra fede, bellissima.